Pace a tutti, è bello stare insieme, abbiamo sentito forte la presenza di Dio e io sono convinto che questo è accaduto anche a tanti fratelli e sorelle che sono a casa in questo momento, in particolare a Loredana, e io credo che questa parola, Talita Kumi, questa mattina abbia parlato al suo cuore, ci credo in maniera ferma, al suo cuore, al cuore di Gianni, al cuore di Giuseppe, il fratello di Rosaria. Il Signore ancora all'opera, compie miracoli, non ha smesso. Sapete, a volte non accade, lo sappiamo, ma la buona notizia è che a volte accade. E allora noi rimarremo sempre fermi nella fede e continueremo a pregare. Amen? Ok. Quanti di voi stamattina vi siete addormentati? Alzate la mano. Sto scherzando. Quanti di voi ricordate che alcune settimane fa vi ho parlato, vi ho accennato qualcosa sulla perfetta unità della preghiera di Gesù che fa al Padre, dove chiede che tutti noi potessimo diventare uno come Lui è uno con il Padre, anche noi potessimo diventare uno. E la buona notizia è in Lui. Amen. E quando abbiamo parlato di unità abbiamo espresso anche un esempio di unità che è quello del matrimonio. La coppia, l'uomo e la donna che si sposano diventano uno e questa perfetta unità si va a completare grazie a un concetto molto bello che accade, un elemento fondamentale che è l'intimità. Abbiamo parlato dell'intimità con Dio, abbiamo parlato dei vari tipi di intimità molto spesso che si vanno a completare attraverso l'istituzione di un patto. Vi ricordate domenica scorsa abbiamo parlato di Davide, del patto con Jonathan? E tutto questo è qualcosa che deve essere presente nella nostra vita. Amen? Ok. Stanotte abbiamo dormito un'ora in meno, vero? Siamo passati all'ora legale. Ci siamo dimenticati a farlo salutare a Giuseppe, alla fine ti facciamo salutare. Siamo passati all'ora legale. E la cosa negativa è che ci siamo svegliati prima, un'ora prima. La cosa positiva è che avremo un'ora in più di luce. Amen? Quanti amano la luce? Meravigliosa la luce. Vedo che stamattina siamo tutti un pochino addormentati. E stamattina tanti siamo riusciti ad arrivare in orario, altri no. Là dietro era pieno, vedo, ho visto. Però pensavo una cosa, sapete che questo accade anche per un fattore di età. Perché sembrerà strano, però c'è un ormone che si chiama melatonina, studiato, che quando si è giovani questo ormone è in quantità maggiore nel nostro corpo e quindi cosa fa? Quando siamo giovani ci fa addormentare più tardi e ci fa desiderare di dormire di più al mattino. Quando invece diventate anziani l'ormone diminuisce, quindi vi fa addormentare prima e vi fa svegliare prima di conseguenza. Per cui la buona notizia stamattina è che se sei arrivato in ritardo, non ti preoccupare perché la buona notizia è che sei giovane, ok? Ovviamente sto scherzando, io continuo la mia lotta, la mia battaglia per la puntualità, ce la faremo, ma non parleremo di questo stamattina, anzi piuttosto apprezzo tutti coloro che in mezzo a mille difficoltà riescono a venire in chiesa. Anche in ritardo, non ha importanza perché Dio conosce situazioni, cuori, Dio conosce ogni cosa. Ma stamattina voglio dirvi qualcos'altro, voglio parlarvi di un'altra cosa. Un'altra parolina fondamentale per la nostra vita che fa davvero la differenza. E questa parolina, questa cosa è quella che ha spinto Gesù ad andare fino alla croce. Cosa sarà? la gioia. Cosa sarà? L'ubbidienza. Cosa sarà? L'amore. Che bello, tutte cose bellissime. Sono anche questa, ma ce n'è un'altra. La salvezza, il desiderio della salvezza per i perduti. Oppure, in altre parole, la compassione. Già ci siamo quasi alla perfezione. Togliamo gli com e rimane la passione. Quanti di voi avete mai sentito parlare di passione? Sempre. Quanti di voi avete visto il film La Passione di Cristo? Non si può guardare, qualcuno dice. Rende l'idea di quello che è accaduto quel giorno, perché è molto vicino, secondo me. Sapete che stanno facendo il film sulla risurrezione di Cristo? Quello sarà assolutamente un altro film da guardare, assolutamente. E sapete, la passione è definita come quell'insieme di emozioni, forti desideri, impulsi che spingono qualcuno verso il raggiungimento di un obiettivo. È come una forza maggiore che costringe. Non è da confondere con l'amore, che viceversa è un sentimento ma anche una scelta che stabilisce un forte legame. Però spesso passione ed amore camminano insieme, perché la passione sfocia verso l'amore, sono in stretta connessione. Ed è quell'elemento che ti fa fare cose che normalmente non faresti. Per esempio, ti fa alzare alle 3 del mattino, questa domenica è andata bene alle 6, per vedere un gran premio di Formula 1. Dov'è Robertino? L'hai visto? All'orario, alle 7 iniziava? Perfetto. La passione è quello che ti fa prendere un aereo per andare a Milano, per vederti la partita della tua squadra del cuore. Solo per andare lì, vedi una partita e torni. La passione è quella che ti fa fare tanta strada per una ragazza, per una donna che stai corteggiando. Non so se ancora funziona così. Per vederla anche soltanto per pochi minuti. Questa è passione. La passione è quella che ti fa alzare anche un'ora prima per andare in chiesa in orario. Ti fa fare anche tanti chilometri, pure 200 chilometri, per andare in chiesa, come abbiamo fatto noi per diversi anni a Bologna. E la passione è quella cosa che mette in moto tutte quelle energie che ti fanno fare cose che normalmente tu non faresti. Un po' di tempo fa Maria Grazia mi raccontava che diversi anni fa, con i suoi genitori, la sua famiglia, per andare in chiesa con i bambini piccoli, si alzavano presto, prendevano autobus per arrivare, tre autobus per arrivare in chiesa. Finiva il servizio, altri tre autobus per tornare a casa. Questa è passione, questo è cuore, questa è esperienza con Dio. E loro ne hanno e ne avranno la ricompensa da Dio. Perché Dio vede ogni cosa e non tiene niente. Non è in debito con nessuno. E pensavo che Gesù, durante il suo ministero, durante la sua vita qui sulla terra, fece delle cose incredibili. Cose razionalmente discutibili, incomprensibili, ma lui aveva una fortissima passione nel suo cuore, così come ce l'ha tuttora, che è quella di vedere ogni perduto salvato. E a un certo punto, alla fine del suo ministero, proprio la sera, in cui è un momento di intimità con i discepoli, dice qualcosa, Giovanni 13, versetto 1. Prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, è scritto, li amò fino alla fine. Wow. Ultima sera, ultima cena, ultimi momenti. Sta per annunciare il nuovo patto dell'eterna alleanza. E a un certo punto fa una cosa, si cinge, inizia a lavare i piedi dei discepoli e gli dice: voi quello che io adesso sto facendo non lo capite, ma lo capirete dopo, perché se io sono maestro e signore, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni verso gli altri. E questa forte passione trasmette un nuovo comandamento e gli dice apertamente, versetto 34, vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Anche voi amatevi gli uni gli altri, perché da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Io credo che un cristiano vero non può non essere appassionato, non può non avere questo tipo di amore dentro se stesso. E so che quando una persona fa questa esperienza forte con il Signore, il suo cuore viene incendiato. E ho pensato ai discepoli, alla vita di questi uomini, e mi sono chiesto: ma questi uomini com'erano? Gesù li ha cercati? Gesù li ha scelti? Non ha fatto un test di intelligenza o un test culturale o di preparazione? No, ha scelto degli uomini di tutti i ceti sociali, diversi l'uno dall'altro. Da uomini colti a uomini colti nel loro mestiere di pescatori, completamente diversi l'uno dall'altro. E pensate quanto sia stato difficile mettere insieme questi uomini e farli andare d'accordo. Non era facile, assolutamente, anzi. Eppure Gesù sceglie questi uomini, ma in tutti loro, nel momento in cui conoscono Lui, accade qualcosa. Decidono di lasciare tutto per seguirlo. Li chiama per nome, li sceglie: seguimi, seguitemi. Loro iniziano a seguire Gesù. Questa è una cosa, oggi per noi è facile perché è tutto scritto, ma mettiamoci un attimino nei panni di questi uomini che non sapevano chi fosse Gesù. Conoscevano la legge, erano cresciuti, radicati in tradizioni, usi, costumi, consuetudini, regole, precetti. E Gesù non è che venne a presentare un messaggio coerente con regole, precetti, no. Presentò piuttosto un messaggio rivoluzionario, eppure questi uomini furono catturati da questo uomo che soltanto quando ti guardava sentivi un amore incredibile, così come quando noi stessi lo abbiamo conosciuto, quando ci hanno parlato di lui, che cosa è successo? Abbiamo iniziato a sentire inizialmente una forte emozione dentro di noi, ci siamo sentiti amati, scoperti, compresi, cercati, valorizzati. Abbiamo trovato la risposta a tutte le nostre domande e da quel momento dentro di noi si è accesa una forte passione per lui e per il suo regno. E non siamo stati più gli stessi, è iniziato un processo di cambiamento nelle nostre vite. Se penso al discepolo più appassionato fra i dodici, sicuramente mi viene in mente Pietro. Giovanni, come dice Sara. E ciascuno di loro aveva una componente caratteriale, personale, diversa dall'altro. Ma se penso anche a tutti coloro che incontrarono Gesù, vedi la donna che entra in casa di Simone il lebbroso e inizia a lavare i piedi di Gesù con le sue lacrime e ad asciugarli con i suoi capelli. Gesù le dirà: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. O quella donna con l'emorragia da 12 anni che raccoglie le sue ultime forze per dire: se solo riuscirò a toccare soltanto il lembo della sua veste, io sarò guarita. O Maria che sceglie di stare ai piedi di Gesù, incantata dalla sua presenza e dalle sue parole, sceglie la parte migliore che non le sarà tolta. O Zaccheo, basta una frase di Gesù: scendi perché oggi mi devo fermare in casa tua. Non l'ha evangelizzato, non gli ha parlato della grazia, non gli ha parlato di se stesso, non gli ha detto: io sono il figlio di Dio. Niente. È bastata una frase: oggi devo fermarmi in casa tua, scendi. E Zaccheo cosa fa? Io oggi do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho rubato qualcuno io restituirò 4 volte tanto. E la risposta di Gesù è chiara: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche lui è un figlio di Abramo. Ma cosa è successo? Che cosa è successo nella vita di queste persone? O la samaritana che stava cercando il Cristo. E Gesù le dice: io sono colui che ti parla. E questa gioia diventa incontenibile, la passione di questa donna che va a predicare il nome di Gesù, il Messia, alla Samaria. Portò mezza Samaria davanti a Gesù, al punto che tutti poi dissero: ecco, noi prima credevamo per tutto quello che tu ci hai detto, ma adesso crediamo perché l'abbiamo visto con i nostri occhi. O Nicodemo, un fariseo, capo dei giudei, un uomo mentalmente ormai formato in quel modo, si presenta a Gesù, lo vuole vedere con i suoi occhi: io lo voglio conoscere. E Gesù gli parla chiaro: vuoi entrare nel regno dei cieli? Devi nascere di nuovo. Tutti noi siamo nati di nuovo. E vediamo le persone più diverse l'uno dall'altro. Un giorno lo Spirito Santo parla a Filippo e gli dice: Filippo, vai nella strada che porta da Gerusalemme a Gaza, vai là. E Filippo prende e va, e questa strada è deserta, non c'è nessuno, e forse si chiedeva: ma che sono venuto a fare qua? E a un certo punto da lontano vede un carro con un cavallo che sta passando, e lo Spirito Santo di nuovo gli parla e gli dice: raggiungi quel carro. Ma che cose pazze, ma che cose strane. E lui si mette a correre e si affianca a questo carro, e forse dal finestrino vede, guarda e vede quest'uomo che sta leggendo un libro. È un libro di un profeta, di Isaia, sta leggendo il capitolo 53 di Isaia, dove si parla di Gesù. E come approcciare quest'uomo? La prima frase che gli viene: ma tu lo capisci quello che stai leggendo? Cioè, sembra banale. E lui risponde: come faccio a capire se non c'è nessuno che mi fa capire, che mi spiega le scritture? E gli fa una domanda: ma il profeta sta parlando di se stesso o di qualcun altro? E Filippo gli annuncia Gesù come Messia, figlio di Dio.
E immediatamente cosa succede? Quel cuore alla ricerca di Dio viene infuocato. E la prima domanda che gli dice: ehi, ma che cosa mi impedisce di essere battezzato? Lo voglio ricevere come Signore e Salvatore della mia vita. Lo voglio seguire, voglio diventare un suo discepolo. E così vedono dell'acqua, si fermano e lo battezza immediatamente, senza aspettare mesi e neanche anni. Quante volte sento qualcuno che mi dice: no pastore, io sai, mi sono convertito 15 anni fa. Ti sei battezzato? No. Perché? Non mi sento pronto. E quando mai ti sentirai pronto? Quando mai sarai pronto? Ma l'hai conosciuto il Signore? Perché se l'hai conosciuto, la tua vita andrà di terremoto in terremoto, sarà completamente rivoluzionata. Perché sapete, una cosa è conoscere Gesù, un'altra cosa è conoscere la religione. Perché non tutti hanno conosciuto Gesù. Tanti hanno cambiato religione. E in quel momento lo Spirito Santo rapisce Filippo e lo trasporta a 50 chilometri di distanza in una città chiamata Azot. Una cosa del genere. E Filippo, sapete cosa fa? Prosegue ed evangelizza tutte le città finché giunge a Cesarea. Pensavo a Stefano, che mentre lo stanno lapidando avrà la forza e la fede di pregare per coloro che lo stanno uccidendo e dirà: Signore, non imputare loro questo peccato. Ma cosa è accaduto nella vita di queste persone? Com'è possibile? E in quel momento lì davanti c'è un giovane. Sapete cosa faceva questo giovane lì? Teneva i mantelli di coloro che stavano lapidando Stefano e approvava quella lapidazione. Anzi, era un vero e proprio estremista religioso. Atti 8:1. Questo giovane si chiamava Saulo e approvava la uccisione di Stefano. E in quel tempo ci fu una grande persecuzione contro la chiesa che era a Gerusalemme e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. E alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. Ma nel frattempo Saulo, questo giovane, devastava la chiesa, entrava di casa in casa e trascinava fuori uomini e donne e li metteva in prigione. Quelli dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando la parola. Cioè, aspetta, fammi capire. Vengono presi, perseguitati, vengono sparsi a destra e a sinistra, devastati, e cosa fanno mentre c'è la persecuzione? Non è che se ne scappano, si vanno a nascondere, si vanno a chiudere, no. Cosa fanno? Se ne vanno attorno annunziando la parola. Ma questo è illogico. Ma com'è possibile? Ma cos'è che li spingeva a fare tutto questo? La forte passione. No, invece, sono stanco, non ce la faccio più, e mi si dia, è sempre. E questa chiesa, cioè non è che posso fare sempre tutte cose io, ci sono gli altri, è sempre di servizio, cioè...
No, ma io ora glielo dico, basta. Se ti è capitato almeno una volta nella vita, puoi alzare la mano insieme a me. Cioè, qua si parla di fare un sacco di chilometri, alzarsi presto. Cioè, io i miei impegni, ragionamenti umani che facciamo quando siamo stanchi, dai, li facciamo. No, perché io prima, no, prima devo pensare a me prima. Devo mettere a posto le mie cose, poi. E qua ci vuole Gesù, che i due discepoli sulla via di Emmaus gli dice: insensati, tardi di cuore a credere. A volte siamo così. Anziché essere appassionati perché stiamo correndo una gara. Questa gara ci porterà a un risultato. E un giorno Gesù ci dirà: ti ho visto. Pensavi che non ti vedevo, ma ti vedevo. Ti ho visto quando hai fatto le cose che dovevi fare, ti ho visto anche quando non le hai fatte. O quando ne hai fatto altre che non dovevi fare, ti ho visto. Ogni tanto dimentichiamo che nessuno ci vede, ma Dio ci vede. Quando pensiamo, non ho mai visto nessuno, meno male, Dio ci vede. A un certo punto l'apostolo Paolo dice a Timoteo: Timoteo, ravviva il dono, ravviva il dono, ravviva la passione che c'è in te. Non ti lasciare scoraggiare, perché siamo umani. Ci può stare. Succede a tutti noi, a tutti succede, dal primo all'ultimo. Non siamo dei super santos. Siamo esseri umani, ci sta che fisiologicamente ci possiamo stancare, ci possiamo scoraggiare. Anche perché tutti noi facciamo delle esperienze diverse nella vita, diverse esperienze più forti, più pesanti, dolorose tante volte. Non è per tutti allo stesso modo, ma tutti passiamo attraverso monti, valli, situazioni. E se uno non ci passa non lo può capire, come dico sempre. Ecco perché spesso io dico: posso provare a immaginare quello che provi se non l'ho provato. Non posso dirgli ti capisco, perché non lo capisco. Non lo capisco il cuore nell'intimità di ogni persona che ha attraversato un'esperienza talmente forte che ha determinato anche l'evoluzione del suo carattere, della sua vita, le sue reazioni. Quando vedi una persona la vedi triste, ma non era così triste, cosa è successo? È successo qualcosa che gli ha rubato la gioia. Non giudichiamo la sua tristezza, piuttosto preghiamo affinché la gioia torni nel suo cuore, perché solo lo Spirito Santo può fare questo lavoro di restaurazione nel cuore. Il cuore ferito ha bisogno di essere guarito. E questo lavoro non lo posso fare io, non lo puoi fare tu, lo può solo fare il Signore. Io penso sempre, rifletto sempre che ognuno di noi è una persona meravigliosa, con un'identità meravigliosa, con una bellezza unica, senza fermarci sul lato esteriore, ma ognuno di noi è un essere unico ed è talmente importante per Dio che Dio avrebbe dato Gesù a pagare col prezzo del suo sangue pure solo per una persona sulla terra. E siamo davvero belli, nel cuore, tutti, indistintamente. In Giovanni 3,16 non è scritto: Dio ha tanto amato quelli della nazione di... Ha tanto amato tutti, il mondo. Ha dato Gesù per tutti, affinché tutti, chiunque crede in Lui, non perisca ma abbia vita eterna. E così Paolo
intanto girava, spirava miracce di strage verso i discepoli del Signore e si recò dal sommo sacerdote, Atti 9 dal versetto 1, e chiese delle lettere alle sinagoghe di Damasco, perché se avesse trovato, mi piace questa affermazione, qualche seguace della via. Gesù è la via. Qualche seguace della via, la strada maestra, la strada dritta. Uomini o donne, indistintamente, li potesse condurre arrestati, legati a Gerusalemme, ma mentre si trovava in cammino verso Damasco, all'improvviso,
niente,
una luce dal cielo gli folgorò d'intorno e cadde a terra e udì la voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: ma chi sei, Signore? E il Signore disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma come? Gesù era morto, non c'era più. Gesù era in tutti i suoi figli, in tutti i credenti, nella Chiesa, in ogni uomo e donna che è cristiano, c'è Lui, c'è Gesù. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. E così, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che cosa devo fare? Cosa vuoi che io faccia? E il Signore gli disse: alzati, entra nella città, ti sarà detto quello che devi fare. E così gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attoniti, perché udivano il suono della voce ma non vedevano nulla. Saulo si alzò da terra, aprì gli occhi, ma non vedeva nulla. Allora, prendendolo per mano, lo condussero in Damasco e rimase 3 giorni senza vedere, nei quali né mangiò né bevve. Ora, a Damasco vi era un discepolo di nome Anania, al quale il Signore disse in visione: Anania. E Anania rispose: eccomi, Signore. E il Signore disse a lui: alzati, vai nella strada dritta e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo. Lui sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania, ha visto te, ti ha visto entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Allora Anania rispose: scusa, Signore, hai capito di chi stai parlando? Saulo, quello che perseguita la Chiesa, quello che sta arrestando tutti, quello che imprigiona. Saulo, Signore, Saulo, forse hai sbagliato persona. Ho sentito parlare di questo e di quanto male ha fatto i tuoi santi in Gerusalemme. Ha l'autorizzazione dei sacerdoti di imprigionare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore rispose: vai, lo so chi è Saulo, lui ancora non lo sa. Lui è uno strumento che io ho scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele. Perché io gli farò vedere quante cose deve soffrire per il mio nome. Anania dunque andò, entrò in quella casa e, imponendogli le mani, disse: fratello Saulo, il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale venivi mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e riacquistò la vista, poi si alzò e fu battezzato. Subito, all'istante. È scioccante. I piani di Dio sono scioccanti. Ma chi di noi avrebbe mai pensato di andare a cercare o pensare che uno come Saulo potesse convertirsi all'Evangelo? È come se oggi un terrorista si converte all'Evangelo. L'idea nostra quale sarebbe? Signore, fallo morire. A così si leverà, anzi, e non fa più danno. Ma la giustizia di Dio è un'altra. Le nostre preghiere devono essere: Signore, falli convertire. Perché il mondo così impazzisce. a vedere simili cose. È così. Saulo prende cibo, recupera le forze, rimane alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco e poi fa una cosa, guardate versetto 20, subito si mise a predicare il Cristo nelle sinagoghe proclamando che Gesù è il figlio di Dio. E tutti quelli che l'udivano stupivano e dicevano: ma questo non è quello che a Gerusalemme perseguitava tutti coloro che invocavano il nome di Gesù? Ed è venuto qui con un preciso scopo, cioè di condurli prigionieri dai capi dei sacerdoti. E Saulo confondeva i giudei che abitavano a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. E molti giorni dopo i giudei si consultarono per ucciderlo, ma il loro complotto venne a conoscenza di Saulo. Ora essi facevano la guardia alle porte giorno e notte per poterlo uccidere, ma i discepoli lo presero di notte e lo calarono giù dalle mura dentro una cesta. Pensavo. Primo viaggio di Paolo, cieco, per 3 giorni. Secondo viaggio di Paolo, dentro una cesta. Terzo viaggio di Paolo, su una nave che affonda. Quarto viaggio di Paolo, in un pezzo di legno, in mezzo al mare, per salvarsi la vita. Ho detto: ma come, signore, a Filippo, teletrasportato da qua a là, 50 chilometri, e Paolo meschineddo, da a tavola, aggrappato per non morire. Gli mostrerò quante cose deve soffrire per il mio nome. Ti è piaciuto fare il bravo, fare il forte, a perseguitare la Chiesa, ti piacevo? Ora viri. Dio non ragiona come noi, grazie a Dio. E così avviene che Paolo giunge a Gerusalemme, Saulo, ancora Saulo, c'è stato il passaggio poi da Paolo, da Saulo a Paolo, e cerca di unirsi ai discepoli. Ma a Gerusalemme tutti avevano paura di lui, non ci potevano credere che lui fosse un discepolo. Quelli pensavano: questo è un infiltrato, questo sta facendo finta, lo so, è tutta una macchinazione, una strategia di guerra, perché si deve infiltrare e poi ci ammazza tutti. Ma viene fuori una figura, un altro uomo, un altro apostolo, un altro servo di Dio che si chiamerà Barnaba. Quanti di voi conoscete Barnaba? Come fate a conoscerlo? 2000 anni fa. Abbiamo letto di Barnaba. Dio benedica i Barnaba. Barnaba lo prende con sé, lo porta dagli apostoli e racconta loro lungo la strada che lungo la strada il Signore gli era apparso, tutto quello che aveva fatto e di come aveva parlato con franchezza nel nome di Gesù. Così rimase con loro a Gerusalemme, andava e veniva Paolo e parlava con franchezza nel nome del Signore Gesù. Poi parlava e discuteva con gli ellenisti, sapete perché? Perché era troppo zelante, aveva questa passione così forte e gli ellenisti anche lì volevano ucciderlo. Però i fratelli venuti a conoscenza di questo lo prendono, guardate che succede, e lo mandano a Cesarea e da là lo mandarono, versetto 29, a Tarso. Sapete dove lo mandarono? A casa. Paolo, Saulo, per adesso è meglio che te ne vai a casa, perché così tu ci stai mettendo tutti in pericolo. Così le chiese in tutta la Giudea, Galilea e Samaria avevano pace finalmente ed erano edificate e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo. Capito? Zelo e conoscenza devono camminare insieme. All'inizio siamo troppo zelanti, ma abbiamo poca conoscenza. E così si rischia di commettere degli errori. Per questo è importante avere un Barnaba vicino, una persona che ha più esperienza. Questa è la figura del giovane con l'anziano. Il giovane vuole correre pieno di passione, di zelo. L'anziano ha l'esperienza, è equilibrato, si sa controllare, sa discernere, sa capire, fiuta da lontano il pericolo. Tutti e due devono camminare insieme. Il bue grande che addestra il bue piccolo sotto il giogo, e tutti e due vanno avanti. Così Paolo torna a Tarso. E dal capitolo 9 non si parla più di Paolo fino al capitolo 13. Barnaba era con lui. Finché, versetto 1, capitolo 13, nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori. Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manem, allevato assieme a Erode il tetrarca, sarebbe un fratello di latte di Erode, colui che fece decapitare Giovanni Battista, e Saulo. C'era una chiamata forte. E mentre celebravano il servizio del Signore e digiunavano, arriva lui, lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo parla. È lo Spirito Santo che parla e dice: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Mentre tutto sembra fermo, non sta succedendo più nulla, è come se sta succedendo qualcosa. Arriva finalmente il tempo di Dio. Lo Spirito Santo parla. Adesso è il momento di Barnaba e Paolo. Mettetemeli da parte. Così cosa fanno loro? Digiunano, pregano, impongono loro le mani e gli danno il mandato. Così, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là si imbarcarono per Cipio, perché Dio manda a due, perché essere a due si è nell'equilibrio, se uno cade l'altro lo rialza. Per questo è importante avere una perfetta vita matrimoniale di coppia ed essere equilibrati. E inizia la missione di Paolo e Barnaba, inizia il loro viaggio, i loro viaggi, e vanno da una città all'altra, perché tutte le volte sono in pericolo, cercano di ucciderli, e loro per salvarsi devono sempre scappare. E poi a un certo punto accade una cosa. Sapete cosa accade? Paolo e Barnaba litigano e si separano. Immaginiamo, Paolo e Barnaba litigano e si separano. Ma com'è possibile? Ho letto bene? Cioè, parliamo di apostolo Paolo, apostolo Barnaba, litigano. E questo accade subito dopo il concilio di Gerusalemme, mentre sono in Gerusalemme, perché sapete cosa era successo? Che stavano avvenendo migliaia e migliaia di conversioni, ma non erano tutti giudei. Erano greci, erano ellenisti, erano turchi, erano di tutte le nazionalità, e ogni persona ovviamente aveva una formazione e deformazione, e gli ebrei e i greci erano molto diversi, e quindi gli ebrei volevano imporre le tradizioni a questi, questi non ne volevano sentire, ed è per un problema molto grave, appunto, da dover fare un concilio apostolico, e da lì diedero delle direttive particolari. E subito dopo, mentre anche Paolo e Barnaba erano ad Antiochia, Paolo disse a Barnaba: torniamo a visitare i fratelli in ogni città dove siamo stati, perché lì dove erano stati in mezzo alla persecuzione erano nate delle chiese. Ora Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro in Panfilia. Cioè, precedentemente Marco li aveva abbandonati e non era andato con loro all'opera. Così ne nacque una tale disputa che Barnaba e Paolo si separarono l'uno dall'altro. Barnaba prese Marco e se ne andò e si imbarcò per Cipro. Paolo invece si scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio, e attraversò la Siria e la Ciliria confermando la cilicia, confermando le chiese. Finché, era lunga oggi, lo so, mi dispiace, accade un'altra cosa. Lo Spirito Santo parla di nuovo e dà una visione a Paolo. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e gli diceva: passa in Macedonia e soccorrici. Mi piace quando è lo Spirito Santo a parlare, quando lo sappiamo ascoltare, quando gli ubbidiamo. Così Paolo e Sila vanno verso la Macedonia e lo Spirito Santo li porta a Filippi. Filippi era una colonia romana e mentre si trovavano lì in un luogo di preghiera, viene una giovane schiava, aveva uno spirito di divinazione, faceva l'indovina. Così a un certo punto questa parlava, perché la verità è verità, e diceva che Paolo e Sila erano figli e servi del Dio Altissimo e annunciavano la salvezza. E per diversi giorni questa faceva questa cosa, ma Paolo gli diede fastidio, si voltò e disse allo spirito: ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. E lo spirito uscì in quell'istante. I padroni di lei, che era una veggente, videro che la speranza dei loro guadagni di soldi era finita. E così prendono Paolo e Sila, li trascinano sulla piazza del mercato davanti ai magistrati e li fanno arrestare. Questi predicano usanze che noi che siamo romani non è lecito di accettare e di osservare. Così tutta la folla insorse contro di loro, li presero, gli strapparono i vestiti, comandarono che fossero frustati e dopo averli frustati, battuti con molti colpi, li gettarono in prigione e comandarono al carceriere di tenerli al sicuro. E questi, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò loro i piedi ai ceppi. E qua il ragionamento è spontaneo: ma come, Signore? Ci hai mandato tu? Ci hai detto tu: andate, fate questo. Com'è che ci troviamo in prigione? Andiamo per liberare e ci troviamo incatenati? Com'è possibile? E il cristiano medio si sarebbe scoraggiato subito. Mi ci metto anch'io. Ma Paolo e Sila no. Mentre era mezzanotte, dentro la prigione, al buio, freddo, topi, feriti, doloranti, frustati, con le piaghe, se ne parlerà dopo. Paolo e Sila che facevano? Pregavano e cantavano inni a Dio e tutti i prigionieri sentivano. E all'improvviso si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. E in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Perché quando arriva la benedizione sulla tua vita, coinvolge tutti quelli che sono vicino a te. È talmente forte, potente, grande, incontenibile. Tutti iniziano a ricevere la benedizione. Quando entri in una casa di figli di Dio, che è una casa benedetta, chiunque entra sente la presenza di Dio e della benedizione. Quando siamo entrati in qualche casa dove Dio non c'era e c'era qualcun altro, lo abbiamo sentito allo stesso modo. Non so a quanti è capitato. Si aprono le porte della prigione di tutti i carcerati. E così succede che il carceriere, svegliatosi, vide le porte della prigione aperte, trasse fuori la spada
e stava per uccidersi, perché ha detto: sono scappati tutti. Ma Paolo gridò ad alta voce: non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. E che stullume, egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: Signore, signori, cosa devo fare per essere salvato? Ed essi dissero: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua casa. Poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe. E lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Così li condusse a casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia di avere creduto in Dio. Ho pensato: cos'è che convinse il carceriere? Le porte della prigione spalancate? No. Quando tu vedi una persona incatenata, non c'è più speranza per lui. Frustato, quasi ucciso. E senti che a mezzanotte prega, loda. Tu dici: ma com'è possibile? Dove trova questa forza di pregare, di adorare? Quando vediamo fratelli e sorelle che stanno vivendo davvero un momento difficile e noi preghiamo insieme per loro e loro trovano questa forza, questa fede di continuare a lodare, ad adorare. C'è pure un canto che dice: con la lode io combatto. Non fu il terremoto, fu vedere la fede di quegli uomini, la passione di quegli uomini che anche in un momento così difficile e tremendo, riuscivano a continuare ad adorare e a lodare il Signore. Il viaggio di Paolo continua, arriverà a Roma, sarà messo a Roma agli arresti domiciliari e scriverà che anche se sono in catene, la parola di Dio non può essere incatenata. Per cui non ci sono limiti, i limiti ce li mettiamo noi. Non possiamo giustificarci: ah, Signore, non posso perché questo, perché quello. Perfino mentre si trova agli arresti domiciliari a Roma, Paolo scrive tutte le epistole. A un certo punto, verso la fine, Salvo, per favore, scriverà a Timoteo. Fino alla fine il suo cuore è appassionato. Seconda Timoteo 4, versetto 1. Ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti, nella sua apparizione e nel suo regno. Predica la parola. Insisti a tempo e fuori di tempo. Riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Verrà il tempo, infatti, in cui
non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, fai l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Quanto a me, sto per essere offerto in libagione e il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Potete alzarvi.